La scuola è una sorta di apprendistato obbligatorio alla vita, ma che tipo di vita? La scuola non dovrebbe piuttosto preparare ogni singolo alunno al grande obiettivo, quello delle uguali opportunità per tutti, che poi diventano inevitabilmente disuguali, e assicurare che una professione adeguata sia alla portata del talento di ogni bambino di campagna, anche se soltanto pochi di loro ci riusciranno? Queste sono parole di Colin Ward. Colin Ward è stato un pensatore anarchico, è scomparso nel 2010, ha lavorato prima come architetto e poi come insegnante, si è molto dedicato alla didattica e ora Eleutera raccoglie in un libro una sua serie di scritti sotto il titolo dell'educazione incidentale. Sono stati tradotti da Lorenzo Molfese, li ha curati ed è nella nostra sede di Venezia Francesco Codello. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Francesco Codello, che è stato insegnante e dirigente scolastico per molto tempo, ha scritto molti saggi su temi pedagogici. Prima di entrare nelle tematiche di Ward, due parole davvero su chi era Colin Ward.
Colin Ward, come ha giustamente ricordato lei, è stato un anarchico, ma soprattutto un tipo di anarchico speciale, particolare. Un anarchico che ha cercato di, abbracciando l'intuizione di Martin Buber, che un obiettivo troppo distante non è più un obiettivo ma diventa un inganno, abbracciando questa sua intuizione, Colin Ward ha pensato di rendere l'anarchismo un'idea rispettabile. Non tanto rispettabile nel senso comune del termine, quanto piuttosto perché, secondo la sua prospettiva, l'anarchismo è in grado di offrire soluzioni concrete nella vita quotidiana, qui e ora, senza aspettare una presunta catarsi che può derivare da quello che abbiamo aspettato per generazioni, il famoso sol dell'avenir, la rivoluzione con la R maiuscola.
E quindi Colin Ward applica ovviamente il suo pensiero anche nel tentare di delineare una scuola che, così come la società, dovrebbe o potrebbe organizzarsi senza autorità?
Direi di sì. Anche qui naturalmente dovremmo chiarire che cosa significa autorità, distinguerla dal concetto di autorevolezza, cosa significa potere, distinguerlo da quello di dominio, ma ci porterebbe, penso, distante.
Limitiamoci al concetto di gabbia, che era quello che non voleva Colin Ward, esatto. No alle scuole come gabbie.
Sì, la gabbia rende bene l'idea della costrizione. Diciamo che tutto il suo impianto, tutta la sua riflessione per quanto riguarda gli aspetti educativi, è che è poi la riflessione fondamentale di quella che oggi noi chiamiamo educazione libertaria.
Ecco, cosa si intende per educazione libertaria?
Educazione libertaria si intende esattamente questo, almeno dal mio punto di vista. Si tratta di partire dal presupposto che l'apprendimento è un fatto naturale, che ognuno di noi, in qualsiasi situazione egli si possa trovare, anche la più drammatica, la più triste, la più soffocante, autonomamente, spontaneamente apprende. I bambini apprendono ancora prima di nascere, ormai questo è mi pare un tema acclarato. E questa spontaneità, che fa sì che l'apprendimento sia una condizione essenziale dell'essere animale, e in questo caso dell'uomo, della donna, e viene sistematicamente, mano a mano che viene istituzionalizzata, vilipesa e repressa. I bambini, quando iniziano la scuola, sono felici di iniziare la scuola, dopo qualche anno non vedono l'ora che la scuola finisca, ovviamente questo nei paesi occidentali. Quindi questo è il primo presupposto. L'apprendimento è un fatto naturale, inevitabile, che scaturisce da mille situazioni concrete e quotidiane, appunto. Dobbiamo cercare di mantenere questo tipo di talento, questo tipo di tendenza, questo tipo di istinto, non saprei come chiamarlo in questo momento, anche nel momento in cui lo traduciamo in un contesto, tra virgolette, scolastico. Andando a recuperare il significato etimologico della parola scuola, che deriva dal greco skolē, che richiama una molteplicità di significati, luogo sì di apprendimento, ma anche luogo di divertimento, luogo di creatività, luogo di confronto, luogo di crescita, luogo di conflitto, luogo insomma nel quale la vita non è espulsa e lasciata fuori dal recinto, dalla gabbia della scuola, ma diventa il motivo fondamentale della costruzione del sapere.
Allora, ci sono molte ovviamente articolazioni dietro questa definizione, in particolare, come ascolterete, Ward si concentra molto sul rapporto fra bambini e contesto ambientale e anche urbano. Però mi vorrei soffermare con lei, Francesco Codello, sulla parola incidentale, perché non è un titolo dato a caso questo.
No, è un titolo che abbiamo messo a questo libro, che però Colin Ward fa suo mutuandolo da un altro grande pensatore anarchico, forse ancora poco conosciuto in Italia, Paul Goodman, che è stato un padre della contestazione dei primi anni 60 negli Stati Uniti, della contestazione studentesca, operaia, diciamo di tutto il movimento di contestazione di cui quest'anno ricordiamo solo l'inizio in Europa, ma che aveva questi precedenti negli Stati Uniti, e che richiama proprio il concetto di incidentalità, e cioè il fatto che noi siamo sempre stati abituati a considerare la scuola e la famiglia come i luoghi deputati all'educazione, il che è vero, ma è vero solo in parte. Colin Ward esplora invece un particolare tipo di educazione in questi saggi che abbiamo raccolto in questo libro, quello appunto dell'incidentalità, del pretesto, dell'occasione, della domanda, della situazione concreta nella quale bambini e bambine si trovano quotidianamente a vivere, e come queste situazioni ambientali, che significa in questo caso contestuali, favoriscono, stimolano e sono anzi i più produttivi strumenti di educazione e di istruzione.
Per esempio, sembra di capire che Colin Ward sia piuttosto ostile all'idea di un'istruzione pubblica unificata, che abbia uno stesso sistema, uno stesso programma scolastico sia nelle zone urbane che nelle zone rurali, ammesso che si possa fare ancora questa distinzione, ovviamente.
Sì, sicuramente, ovviamente i saggi qui raccolti, mi permette una premessa,
certo,
vanno contestualizzati nell'epoca in cui sono stati scritti e nell'ambiente della Gran Bretagna, quindi Inghilterra, Galles e Scozia in modo prevalente. Però l'intelligenza del lettore sicuramente è in grado di trasferire queste intuizioni nei contesti in cui oggi noi ci troviamo a vivere, che sono in parte mutati. E sicuramente il Colin Ward esplora l'ambiente, è stato un po' il suo taglio, il suo sguardo particolare, quello di vedere come gli esseri umani utilizzano in modo non convenzionale l'ambiente nel quale vivono e in questo caso come lo utilizzano per apprendere. Ecco qui dentro i testi che qui sono raccolti una infinità di esempi concreti che ci fanno proprio intravedere come il sistema scolastico, e qui mi riferisco ai sistemi scolastici e non alle singole straordinarie e anche resistenti azioni che molti insegnanti ancora svolgono all'interno dei, sono profondamente corrotti ormai e sono da questo punto di vista assolutamente irrecuperabili. Colin Ward non a caso richiama tutta quella mole di esperienze che sono state proprie dei descolarizzatori, che sono tuttora presenti in tante parti del mondo, per non dire in quasi tutto il mondo, di alternative impostate secondo un principio fondamentale, che è questo: l'apprendimento nel sistema scolastico viene pervertito perché il centro dell'organizzazione scolastica è l'insegnamento, cioè l'adulto, cioè le esigenze organizzative, i tempi, i modi che sono propri dell'adulto. La proposta di sconvolgimento è assolutamente semplice e vorrei dire oggi, per dire un termine alla moda, a costo zero. Si tratterebbe semplicemente di spostare, di capovolgere questa prospettiva mettendo al centro l'apprendimento e quindi piegando l'organizzazione, il tempo, la struttura, anche la struttura urbanistica, alle esigenze dell'apprendimento, cioè dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, e quindi pensare ad un'organizzazione che valorizzi ogni singolo talento, ogni singola creatività, ogni singolo aspetto della personalità di ognuno di questi.
Senta Francesco Codello, ci sono però degli argomenti che riguardano anche noi, anzi argomenti che sono stati oggetto di discussione se non di polemiche. Penso per esempio all'importanza per Colin Ward di far compiere a piedi il tragitto da casa a scuola ai bambini. La ricorderà perfettamente, infatti lo cita addirittura nel libro, l'episodio non così lontano addirittura del divieto di far tornare a casa i minorenni da soli. Quindi come se ne potrebbe uscire?
Se ne potrebbe uscire modificando radicalmente, seppure a passi continui, la vivibilità delle città e dei nostri paesi, così anche nello stesso modo della viabilità.
Non semplicissimo.
Non però. Semplicissimo, però importantissimo. Si tratta di capire che quando si parla e si sente parlare, direi ogni giorno, della centralità della scuola, della centralità dell'istruzione, dell'educazione, eccetera, invece che pensare tanto a massicci investimenti che pensando che la tecnologia, per esempio, possa da sola risolvere tutti i problemi del disagio che la scuola produce, della mortalità scolastica, eccetera, eccetera, si tratterebbe semplicemente di focalizzarci su alcune semplici questioni. Una di queste è proprio quella della percorribilità delle nostre strade, della vivibilità, dell'organizzazione a misura di bambino delle nostre città. Quindi non pensare più ad aree protette, a spazi deputati esclusivamente ai bambini, a sorte di nuovi recinti in cui confinare una ideologica interpretazione dell'infanzia, quanto piuttosto a trasformare il più possibile le città, renderle a misura di bambino. Rendere a misura di bambino una città o un paese significa renderlo a misura di tutti, delle persone disabili, delle persone anziane e di tutte le persone, quindi non recinti nuovi, ma sconvolgimenti anche radicali dell'impostazione delle nostre città.
Ecco, anche perché giustamente sia Colin Ward, ma lei stesso, Francesco Codello, si pone una domanda, cioè il problema è anche far crescere dei cittadini che possano fare proprio, non uso nemmeno la parola amare in questo caso, ma vivere la propria città. Questo è uno dei grandi problemi che non riguarda forse direttamente la scuola, o perlomeno nell'immediato sembra non riguardare la scuola, ma è uno dei grandi problemi che soprattutto chi abita in grandi città nel nostro paese soffre sulla propria pelle di adulto. Allora questa secondo Ward evidentemente potrebbe essere la via maestra?
Direi che una delle vie maestre, sicuramente una via molto importante per dar seguito a questa idea di incidentalità dell'educazione, cioè questa idea che la scuola sia uno spazio chiuso, separato ormai irrimediabilmente dalla società, dalla vita quotidiana, è un'idea tutto sommato della modernità, un'idea che non è sempre esistita. Abbiamo bisogno di ritornare a pensare a una scuola come una sorta, mi piace chiamarla come una sorta di magazzino intelligente nel quale si ritorna dopo che si è trascorsa la giornata in tutti i contesti della vita quotidiana, dalla bottega artigianale, dalla fattoria, dalla strada. Colin Ward parla molto dell'educazione della strada, e noi invece, ossessionati da questa logica della sicurezza e dalla logica della paura, stiamo isolando i nostri bambini e le nostre bambine dalla vita quotidiana. Come possiamo pensare che essi possano diventare dei cittadini attivi fin da subito? Perché non interpellarli? Perché non interrogarli? Perché non chiedere anche a loro qual è la loro visione della società, qual è la loro visione dello spazio, tempo?
Molti suoi colleghi poi portano avanti questo ragionamento, si fanno domande, ci sono scuole appunto dove si sperimenta ormai da anni anche questa possibilità, e anche se, certo che sarebbe interessante se venisse presa in considerazione come modello da estendere. C'è un punto importante da sottolineare, ovviamente Colin Ward lo fa, ed è anche come si creano gli spazi dell'apprendimento. L'abbiamo detto prima che è stato un architetto, cioè oltre che subito dopo insegnante, quindi ha anche molto riflettuto su come la comunità può definire gli spazi dove si apprende. Che idee aveva da questo punto di vista Ward?
Ma lui partiva dal presupposto che l'apprendimento è una risposta a domande contestuali che noi dobbiamo pensare. Dobbiamo pensarlo come una risposta. Come diceva Paul Goodman, più che interrogarli e pretendere dai bambini le giuste risposte è stimolare in loro delle domande. Ecco perché, ripeto, tutti questi luoghi, soprattutto quei luoghi, diciamo, oggi dovremmo riflettere soprattutto su quei luoghi nei quali lo sguardo adulto non c'è, e sono rimasti pochissimi gli spazi in cui bambini e bambine stanno da soli. Noi, proprio per questa ossessione di sicurezza, abbiamo organizzato la vita dei piccoli e anche dei non più piccoli in modo sistematico, orario scolastico, orario della musica, orario dello sport, tutto governato e sovrainteso dalla presenza dell'adulto. Io nella mia esperienza, per esempio, ho visto e ho ascoltato molto, era una cosa che facevo sistematicamente, la cultura che si sviluppava nello scuola bus, proprio cioè in quello luogo in cui non c'era la presenza dell'adulto, come dentro in quel tempo anche lungo, purtroppo, in cui i bambini e le bambine arrivavano nella scuola, nelle varie scuole, e si consumavano veri e propri riti di iniziazione, veri e propri momenti di crescita, veri e propri momenti nei quali i bambini si gestivano la loro vita all'interno di questa struttura. Perché non prendiamo l'abitudine di frequentare i bagni scolastici, di leggere le scritte che sono contenute dipinte nelle porte? Sono tutti messaggi importanti che noi dobbiamo cogliere per sapere, per capire, oltre che ovviamente interrogarli, ecco, creare spazi di confronto vero.
Oltretutto c'è un'altra osservazione da fare, prendo spunto dal WhatsApp di Ivo da Venezia, che dice: Codello può trovare a Venezia una città a misura di bambini, venga a vedere i bambini che giocano nei campi. L'osservazione del gioco dei bambini era una delle delle attività che Ward riteneva più importante, cercare di capire quali erano i giochi che nel momento in cui ovviamente avevano a disposizione, non dico i campi a Venezia, ma insomma uno spazio aperto, i bambini organizzavano fra loro.
Sì, l'ascoltatore ha perfettamente ragione, conosco bene la città di Venezia, anche se l'invasione dei turisti talvolta non permette poi un gran dispiegamento di queste energie, che però comunque ci sono. Certamente il gioco, per Colin Ward, lui lo definisce la parabola dell'anarchia, e cioè l'esempio più calzante di come le relazioni umane possono esprimersi in modo libero. Ecco, il problema, come sottolinea Colin Ward, è che il gioco, anche questo, è stato in parte pervertito, confinato dentro organizzazioni ferree, dentro strumenti, parchi giochi che permettono uno scarso sviluppo della creatività, senza capire che invece l'attività del gioco è un'attività che il bambino consuma e esprime in ogni momento della sua vita. Non c'è bisogno di grandi strutture per giocare, bastano poco, e lui anche qui racconta con una serie infinita di esempi, come dalle pompe dell'acqua nelle città, come da un luogo abbandonato diventi un luogo di creazione, di fantasia, cioè l'idea che insomma questo gioco deve recuperare la sua dinamica, la sua spontaneità, la sua creatività libera, non costretta come noi oggi purtroppo facciamo da questa idea ossessionante di gioco come gioco didattico.
Allora, se non capisco male, cioè l'idea di Ward, che ne comprende anche, perché lei giustamente qui rispondiamo in questo modo anche a Simone da Castelfranco Emilia, che chiede che cosa ne pensa del testo Descolarizzare la società di Ivan Illich, ma c'è già Ivan Illich, c'è anche Tolstoi in questa storia, quando Tolstoi andò a visitare le scuole per parlare con i bambini e con i genitori, andò a Marsiglia in questo caso, e si convinse che erano dei luoghi orribili, proprio fisicamente orribili. Ecco, è quello di Ward, diciamo, il proseguimento di questo pensiero, è una descolarizzazione alla Illich, è un tentare di far sì che tutto l'ambiente che è intorno ai bambini sia a loro misura? E se così fosse, ha forse ragione la nostra ascoltatrice Emanuela, che un po' rudemente ci chiede che droghe abbiamo assunto, dicendo: tutto bello ma le fiabe non esistono.
Beh, dispiace che la nostra ascoltatrice abbia questa impressione, e non stiamo, io e sicuramente anche lei non stiamo assumendo nessun
tipo di
droga, al massimo un goccio d'acqua per il caldo, e comunque tutte queste cose in realtà esistono già. Non stiamo parlando di libro dei sogni, ma stiamo parlando di centinaia e centinaia di esperienze che oggi in questo momento nel mondo ed anche in Italia stanno facendo, praticando questa impostazione. E sono scuole, sono vere e proprie scuole che hanno queste caratteristiche che ho cercato così, e altre che ho cercato prima di enunciare.
Quindi non è un'utopia, detto in poche parole. Direi, si può fare veramente?
Si può fare assolutamente nel modo più libero possibile, e certamente occorre rivisitare la propria immagine, la propria visione di mondo e la propria visione di educazione. Per fare questo occorre confrontarsi, lavorare su se stessi. Certo, Collingwood recupera Tolstoi, come recupera tanti altri pensatori e sperimentatori classici dell'anarchismo e non solo. Voglio ricordare che Tolstoi, che è stato noto a tutti per essere un grandissimo scrittore, è stato il primo che ha sperimentato una forma di scuola ispirata a questi principi, che è durata per molti anni nella sua tenuta di Yasnaya Polyana in Russia.
C'è un ultimo messaggio che vorrei sottoporle, perché riguarda, ecco, forse una cosa più immediata, che è quella del famoso percorso diretto casa scuola. Ci scrive Claudio da Pisa, e vorrei che lei commentasse, e che racconta questo. Qualche anno fa, quando mi occupavo come ingegnere di scuole nel comune di Livorno, dimensionavo la capacità della sede scolastica in base a quello che allora si chiamava il bacino di utenza, compreso il percorso diretto casa scuola. C'era il calo demografico e i presidi inventavano le peggiori scuse per accaparrarsi i stritti, poi li mettevano nei sottoscala, poi hanno liberalizzato la possibilità di iscrizione da dove ti pare, conclude Claudio da Pisa nel suo SMS. Interessante.
Sì,
come è testimonianza.
È una testimonianza che conosco, non conosco chi l'ha scritta, ma conosco benissimo, avendo lavorato per molti anni all'interno della scuola. Ed è una testimonianza che ci dovrebbe far riflettere, perché è vero che c'è stato un movimento anche in Italia ispirato ad alcune visioni architettoniche. C'è ancora, ci sono ancora molti architetti che progettano strutture, percorsi con questo tipo di impostazione. Però occorre considerare prima di tutto una cosa, che c'è una variante fondamentale, che è quella della dimensione. Noi cominciamo a pensare ad un mondo che si organizza per una dimensione limitata, quindi come Collingwood diceva, non penso alla fusione ma penso alla frammentazione di una società, penso a una molteplicità di società e non a una società con la S maiuscola. E quindi questa è la prima cosa, e la seconda cosa, dobbiamo ripensare, come dicevo prima e come sottolinea molto bene Collingwood in questo testo, che dobbiamo ripensare le nostre città, e soprattutto, per ripensare le città e ripensare le strutture architettoniche delle nostre scuole, dobbiamo cominciare a chiedere soprattutto ai bambini e alle bambine, che hanno un fiuto, un'intelligenza che molto spesso noi trascuriamo, anzi forse volutamente omettiamo.
Allora, l'ultimo SMS, e con questo ci salutiamo. Una mamma, si firma la nostra ascoltatrice, confermo tutto, si può. Andate a vedere la scuola Santa Lucia di Camaiore, dove si applica il metodo Munari ed è pubblica. Io ringrazio molto Francesco Codello, che ha curato l'educazione incidentale di Collingwood, uscito presso Eleutera. Grazie per essere stato con noi.